E intanto ieri il West Ham ha fatto visita al Leicester, che mi sembra 5 anni appena dopo lo storico successo in Premier League abbandona la Premier League. Una vittoria 2-1 che non salva le Volpi dalla retrocessione, sorride invece molto l'Everton, che con la vittoria nell'ultimo turno di ieri invece si è garantito la permanenza in Premier League. Per capire quanto il West Ham di ieri, ma più in generale che squadra affronteremo, noi siamo andati a disturbare un collega che il calcio inglese lo conosce molto molto bene, Roberto Gotta. Grazie mille per essere con noi, Roberto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, grazie.
Ciao Roberto.
Io stavo un po' mettendo vicine tra loro già le formazioni, insomma quella che aveva battuto l'Alkmaar nella semifinale di ritorno e quella che invece è scesa in campo ieri contro il Leicester, perché ho la sensazione che sia stata una partita un po' virtuale, seppure ci fossero Paquetá, Benrahma e Fornals che ha segnato, però... Anche per il bisogno dei punti del Leicester, ecco, mi sa che la partita di ieri la dobbiamo considerare il giusto.
Sì, quella di ieri va considerata il giusto per un po' per alcuni giocatori, un po' per il risultato. Il seguito di tifosi del West Ham comunque pretendeva una partita dignitosa. Abbiamo visto anche in Germania, soprattutto in maniera clamorosa nell'ultimo weekend, sì, ma anche in Premier League, che comunque abbiamo visto anche dalle reazioni dei giocatori che segnavano, non rassegnazione anche di chi non aveva nulla da giocarsi, anche se poi anche il Tottenham stesso, che ha vinto bene a Leeds, qualcosa aveva, ma proprio la gioia di giocare, che nasce in parte anche proprio dall'ambiente e dalla situazione. Quindi fa testo fino a un certo punto, però sicuramente West Ham ha cercato di giocare la partita e di vincerla. Poi l'Ester aveva probabilmente motivazioni superiori, perché non si può andare a toccare fino in fondo tutto quello che avevano i calciatori, però la formazione diciamo migliore del West Ham non era, sì, quella di ieri. Non è molto distante, ma non era quella di ieri.
Senti, ma come sta il West Ham? Perché tanto le squadre vanno valutate nel momento,
sì,
cioè come stanno ora?
Adesso stanno abbastanza bene, perché per loro qualificarsi alla finale è stata una botta fantastica subito dopo aver più o meno conquistato la salvezza. Annata ovviamente molto difficile, perché veniva dopo un'altra annata molto più positiva, la semifinale di Europa League. L'idea che una squadra fosse in crescita, allora quando fai un anno con la squadra in crescita, l'anno dopo invece hai sicuramente un periodo nettamente inferiore, può anche andare molto male, può anche capitare quello che è successo all'Leicester City. Invece West Ham è riuscito in qualche modo a mettersi a galla, alcune vittorie importanti, quella con Manchester United, però ecco appunto il momento, giustamente dicevi, il momento è positivo per loro. La partita di ieri è già sicuramente dimenticata.
Senti, in virtù della tua conoscenza della Fiorentina e del calcio italiano, girala sul valore assoluto del West Ham e i grandi pericoli da dove arrivano?
I grandi pericoli arrivano, penso che vada poi a toccare un punto nevralgico anche del centrocampo e della difesa fiorentina, nevralgico nel senso di importante, dalla forma che avrà quella sera Paquetá, perché è arrivato ovviamente con un prezzo notevole, non ha mai dato un rendimento al livello della reputazione del prezzo. Però ho trovato anche ottime giornate in cui fa quasi il mediano, diventa seconda punta, fa il trequartista, che sarebbe il ruolo principale con questo West Ham, si allarga per far salire Soucek, quindi può essere l'elemento che davvero fa la differenza. Se è in giornata, perché non...
Ma guarda, allora porto la mia conoscenza in questo senso. Allora, Paquetá faceva impazzire il Milan. Allora, lui è arrivato al Milan come erede di Kakà.
Sì.
Anche per fascino, no? Sì. Perché sono questi giocatori fascinosi, diciamo così.
Esatto.
Poi,
esatto,
una bene, due male. Una bene, quattro non c'era. Carattere chiuso. Una roba incredibile. E il grande rimpianto, perché il Milan aveva la convinzione di avere in mano qualcosa di speciale.
Guarda, ti cerco anche quanto
che
lo
non
pago.
Viene mai, quando c'hai la convinzione di avere qualcosa di speciale e dici ma non c'è, ma l'hanno aspettato anche, hanno provato anche.
Sì, infatti poi alla fine hanno dovuto arrendersi, ma in effetti più o meno ancora così, perché alla fine non è che adesso si è esploso appunto, ha avuto anche lunghi periodi in cui in realtà giocava praticamente sempre, perché uno fra Fornals e Benramà ha perso il posto fisso che prima aveva, per non parlare di Lanzini che ormai è lì da tantissimi anni, quindi è ovviamente in calo come peso. Paquetà il posto da titolare l'ha tolto uno dei due alternandosi, però non sempre appunto adatto.
Perché ci vedono tutti qualcosa di speciale, per cui lo aspetti, gli dai fiducia, poi c'è un momento in cui dici ti arrendi e comunque qua l'hanno pagato caro, perché comunque è un giocatore
Il Milan lo pagò 35, poi ha girato un po', ho visto, ho passato anche dal Lione prima di finire al West Ham.
No, ma per dire, perché poi è quell'eterna... quella terna giocatore che però se lo trovi nel giorno sbagliato, ragazzi, ti manda ai matti, perché ti salta sul primo passo, accelera, ti dà la superiorità numerica, qualità, fa gol, cioè tecnicamente madre natura gli
anche
dà tutto.
Se mi pare che possa essere questo Rice in mezzo un po' il motore della squadra, oltre a Soucek che piaceva da morire, a Corvino, Soucek che gli piaceva da morire.
Rice è diventato un giocatore secondo me sorprendente per valore, per efficacia, perché è sempre stato importante, però ad esempio il Chelsea non l'ha tenuto, lui era amico fraterno di Mason Mount, sono cresciuti assieme, ma il Chelsea non ha voluto alla fine tenerlo al momento in cui doveva essere fatto un contratto importante, quindi è diventato quasi un allievo del West Ham. Io a vedere quelle gambe così lunghe, quella posa molto eretta, non pensavo potesse avere qualche difficoltà negli spazi brevi, nel girarsi rapidamente tutto, invece no, invece è diventato veramente un giocatore fondamentale, leader, copre da un'area all'altra, copre tutto il campo, intercetta passaggi, rilancia, blocca. È veramente un giocatore che mi dispiace per i tifosi di West Ham, ma dovrebbe andare in una grande squadra che gli possa permettere di arrivare a vincere trofei, diciamo Champions League o campionato, ecco, perché è un giocatore veramente cresciuto costantemente e la sua capacità di coprire il campo che poi ha permesso spesso a Solskjaer di arrivare in area, anche se poi quest'anno non è stato certamente il migliore per Solskjaer. Se non vado errato giocherà nello stadio dove è cresciuto,
dello Slavia, fra l'altro
anche due ce n'hanno loro.
Ti chiedo conferma, Roberto, ma c'è questa... su questa storia particolare del coproprietario del West Ham, che è presidente dello Sparta Praga e quindi non ha mai messo piede nello stadio dello Slavia. Si chiama Kretinsky.
Un bel nome.
Devo dire che per noi italiani, quando è venuto fuori quel nome, c'è un po' da sorridere.
Io sono andato a cercare conferme perché credevo fosse un fake.
Anche in inglese ha un significato che non è tanto lusinghiero, però diciamo che per noi italiani è un pochino
è ancora più diretto.
Molto particolare anche per la diversa reputazione che hanno Sparta e Slavia, diciamo, normalmente.
Senti, una voce che ha creato grande allarme, ti devo dire, a Firenze, c'è questo problema di questo stadio. Un delirio, cioè fare una partita, una roba incredibile. Guarda, cioè io non so cosa gli dice il cervello a questi dell'UEFA. Hai una coppa nuova da promuovere e invece di cercare vetrine all'altezza di una coppa, pensa te, potevi portare 60.000 persone senza nessun problema, vai in uno stadio dove c'è la minaccia di tanti tifosi inglesi che arrivano, che potrebbero arrivare senza biglietti, tanti tifosi della Fiorentina idem, c'è questa possibilità di tifosi che possano partire dall'Inghilterra senza biglietti.
Io penso di sì, purtroppo, perché ovviamente come sapete Praga è una destinazione facilmente raggiungibile anche con i voli low cost, tra l'altro uno può tranquillamente atterrare a Berlino e prendere il treno, può atterrare a Vienna un po' più lunga, cioè è molto centrale, no? Per una è stata una città importante anche per questo a suo tempo. E lo stadio, allora io ho come l'impressione, pensando anche alla finale della Roma dell'anno scorso.
Bravo. A Tirana?
È che l'UEFA non si aspettasse di avere tutte queste grandi squadre con grandi tifoserie in finale. Magari speravano o pensavano in qualche squadra con tifoseria di dimensioni minori e che quindi... o forse hanno sottovalutato loro stessi l'importanza della Coppa.
Bravo, io ho questa sensazione. Perché puoi sbagliare il primo anno. Guarda che dici, quella che hai detto, poi... la fotografia. Puoi sbagliare il primo anno, la Roma lo poteva riempire solo la Roma. i tifosi dello stadio del Tirana, ma anche e dall'Olanda comunque, sono arrivati tantissimi. Ma pensa te la mortificazione anche che ha avuto a suo tempo la Roma di dover sorteggiare i biglietti tra gli abbonati, cioè una roba veramente ridicola. Una volta puoi sbagliare, ma poiché la legge prevede, per esempio, l'Europa League mai meno di 31.000, te almeno devi portare il livello conference almeno a livello di impianti a una finale di Europa League,
perché la devi promuovere,
perché
è nuova,
è normale ma se anche fosse arrivato il Villarreal Villarreal e il Basilea
o il Nizza,
erano sempre 40.000, Nizza sempre 40.000, 20.000, 20.000. Io ho il timore, perché poi dopo magari succederanno gli incidenti, ci saranno i soliti accriti ai tifosi violenti, ma in realtà se ci saranno dei problemi sarà colpa di chi ha scelto uno stadio inadeguato, certo, a un evento di questo genere.
Sì. Allora, è uno stadio molto bello. Io ci ho visto uno Slavia Praga Dinamo Kiev preliminari Champions League a fine luglio del 2017. È uno stadio molto bello, che ha tantissimo legno anche nella copertura. Però è piccolo, non ha nemmeno tanti spazi attorno, nel senso che si fa un giro, c'è un parcheggio. Mi ricordo che in quel giorno, appunto fine luglio, spararono, però quella volta, diciamo, a fin di bene, idranti sulla gente, perché faceva troppo caldo per rinfrescarla. Quello che sarà una situazione diversa. Il discorso di ordine pubblico, per come è adesso, per come è cambiato il tifo inglese, in passato, diciamo dopo la caduta della cortina di ferro, le trasferte delle squadre inglesi nell'est Europa erano pericolosissime, perché caduti certi controlli che c'erano prima, le tifoserie locali dicevano, pensando ancora alla reputazione degli anni 80 e 90 inglesi, dicevano: oh, arrivano gli inglesi, li facciamo vedere noi chi sono i cattivi. Per cui capitava che anche inglesi abbastanza
normali,
poco disposti, venissero aggrediti, perché rappresentavano gli hooligan, che magari non erano.
Certo.
Io spero che questa volta non ci siano infiltrazioni spartaslavia, non ho la minima idea. E poi sono passati i tempi, diciamo, dell'arrivano gli inglesi cattivi. Però bastano poi 10 deficienti a creare casino e dopo...
Anche perché poi il presidente del West Ham ha fatto un grande appello ai tifosi, per cui certo non li ha invitati a aver pazienza, a restare a vedersela a casa. Se non altro la Fiorentina... se non altro la Fiorentina aprirà lo stadio Franchi per permettere a tutti di vederla lì, che può essere anche un modo per vivere.